credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Una buona giornata a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento con Allargare gli Orizzonti.
Allargare gli Orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
E apriamo con Sfogliando, l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi dedicata alla stampa cattolica nel mondo. Oggi Angelo intervista padre Carmine Curci, direttore dell'agenzia di notizie missionarie MISNA. Un breve curriculum: padre Curci è stato direttore di Nigrizia, poi della rivista New People di Nairobi in Kenya, è diplomato in giornalismo e politica internazionale e quindi dopo varie esperienze missionarie dal 2010 è direttore di MISNA.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
Ein prensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Padre Carmine Curci, lei è direttore di un'agenzia missionaria molto importante, la MISNA. Compie nel 2012 15 anni di attività. A che cosa serve?
Il primo lancio della MISNA fu in dicembre 1997. Nacque un momento particolarmente delicato. C'era la guerra nel Congo, che fu ricordata come una guerra, la più grande guerra mondiale, dove sette paesi si confrontavano in questo grande paese, che è chiamato appunto Repubblica Democratica del Congo. Si sentiva sempre più l'esigenza di comunicare e di far conoscere il dramma di tanta gente. Così un gruppo di missionari si misero insieme e cominciarono a riflettere, e soprattutto per dare voce a migliaia e migliaia di persone che non avevano voce in quel momento lì. Le grandi agenzie di stampa pubblicavano e stampavano tutt'altra cosa che non la voce delle persone.
In quante lingue è diffusa la MISNA?
In questo momento MISNA produce i notiziari in inglese, francese, spagnolo e italiano.
Ha avuto anche un breve periodo un notiziario in arabo.
Per circa 4 anni abbiamo trasmesso anche in arabo. Adesso ci siamo presi un po' una riflessione per vedere come meglio lanciare il notiziario in arabo, soprattutto quando riteniamo estremamente importante per tutto quello che sta succedendo nel Nord Africa e nel Medio Oriente in generale.
Da dove prendete le informazioni? Chi ve le dà?
La grande fortuna della MISNA è il grande network che ha, e che sono i missionari. I missionari sono presenti in tutte le parti del mondo, soprattutto in situazioni particolarmente difficili. Ecco perché avere di prima mano le informazioni ci dà un senso di autenticità. Noi abbiamo 3 elementi che dobbiamo tenere presente quando diamo le informazioni. La prima è che i missionari conoscono il posto, conoscono la gente e conoscono la lingua. Questo ci dà la possibilità anche quindi di lanciare notizie che sono reali sul quello che sta succedendo.
Credo che spesso si tratti di un'attività di natura volontaria.
Beh, i missionari sì, nel senso che noi o li contattiamo o sono loro che ci contattano, proprio perché sentono che l'importanza è di uscire da questi grandi canali dell'informazione che a volte trasmettono per interessi molto particolari. E questo è importante ricordare: l'interesse della MISNA di lanciare le notizie sulla MISNA è solo ed esclusivamente gli interessi dei popoli del sud del mondo.
E qual è il risultato dal punto di vista giornalistico?
Beh, il fatto di avere i missionari sul posto, infatti di avere dei giornalisti professionisti in sede con anni di esperienza, ci aiutano a a elaborare informazioni che non sono bufale, bensì sono informazioni molto reali. Ecco perché i grandi network, le grandi comunicazioni come la Reuters, la Associated Press, France Press, l'ANSA ci guardano con particolare attenzione, e molte volte sono loro che verificano le loro informazioni guardando le nostre. Però dobbiamo anche riconoscere che fanno anche da risuono, quindi rilanciano, molte volte senza citare la nostra fonte, senza citare la Misna, sui loro grandi circuiti.
Ecco, voi avete anche un archivio.
Sì, abbiamo circa un archivio che oggi più o meno si aggira sulle 300.000 notizie.
Da chi siete sostenuti?
Fin dall'inizio la Misna, i proprietari, se vogliamo, gli editori, usando un termine tecnico, sono gli istituti missionari, in modo particolare i Saveriani, Comboniana, Consolate, Pime, che sono i quattro più grandi istituti missionari italiani. Sono loro che sono dietro un poco a portare avanti un poco economicamente anche questa attività. Dobbiamo anche riconoscere che la Chiesa italiana ci aiuta, e come anche alcuni contratti che facciamo con altre agenzie per andare avanti. Anche perché sanno che oggi si apre sempre più all'informazione internazionale. Stiamo vedendo che la RAI sta chiudendo le sedi estere, quindi si perderà anche questo grande patrimonio. Ecco per cui l'importanza della Misna, che trasmette solamente le notizie che vengono dal sud del mondo, per aiutare la Chiesa italiana e le persone in generale a capire quello che succede.
Allora, padre Curci, auguri per la Misna, e non soltanto per i prossimi 15 anni, ma per il prossimo secolo.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Grazie ad Angelo Paoluzzi. Sfogliando torna tra 15 giorni. La Radio Vaticana in diretta, Monia Parente con voi al microfono. E cambiamo argomento, fra due giorni è la festa della donna, vogliamo quindi ricordare l'8 marzo con la testimonianza di Suor Rita Giaretta, la coraggiosa orsolina di Casa Ruth, che opera a Caserta per ridare speranza alle donne vittime della prostituzione. L'intervista è del padre Vito Magno.
Suor Rita, quando e perché è nata Casa Ruth per iniziativa delle suore orsoline?
È nata nel 1995, dando risposta a una realtà che stava emergendo, la tratta degli esseri umani, il traffico di donne migranti a scopo di sfruttamento sessuale.
Quante ne avete liberate?
Credo che ormai siamo arrivati a più di 340 donne.
Un miracolo se si pensa che le loro gravidanze sono provocate dai racket.
Sì, spesso sono figli frutti di atti di violenza, però la grandezza proprio di queste donne, forse proprio perché trovano qui una casa, un calore umano, un sostegno, riescono a trasformare quella violenza in un atto d'amore ed accogliere quel figlio come un dono di Dio. Io credo che questi sono i veri miracoli oggi.
Da quale zone provengono?
Dall'est, molte ragazze dell'Africa nera, della Nigeria in particolare, del Casertano, quindi litorale di Domizio, vicino Napoli.
Quante se ne trovano attualmente ospitate a Casa Ruth?
Abbiamo una decina di ragazze e 11 bambini.
Suor Rita, può raccontare una storia che più l'ha colpita?
Credo che ogni storia colpisce, perché ci sono dei drammi dietro, qualcosa di così terribile, di violenza. Se io penso a una ragazzina albanese di 16 anni portata qui a noi dai carabinieri, lei non aveva detto nella denuncia che aveva partorito anche un figlio. L'ho scoperto qui perché la vedevo come dormiva accanto a questa bambola di peluche, vedevo come la cullava, e poi una domanda diretta: ma tu hai avuto un figlio? mi ha guardato, si è messo con le lacrime agli occhi, ha detto sì, praticamente questo suo figlio era già stato inserito in una vendita. Per fortuna si è riusciti a rintracciare e poi ecco la commozione grande nel vederlo che poi si ricongiunge alla madre. Oggi questa ragazza ha 24-25 anni, bambino ha 8 anni, va a scuola materna, lei si è sposata, ha un bravissimo compagno italiano, hanno anche un altro figlio. Ecco, questi sono i percorsi difficili, ma pieni anche di stupore e di meraviglia.
Certo, ci vuole coraggio per fare questo lavoro in un ambiente degradato e assediato dalla camorra come il casertano. Meraviglia che criminali e sfruttatori lasciano campo libero a voi suore.
Ci lasciano fare, ma non ci lascerebbero fare. È la forza, è la determinazione, è questa passione che abbiamo dentro, che ci fa sfidare qualsiasi cosa. Ci è stato di grande aiuto già all'inizio una donna, una magistrato, che ci ha detto: fatevi conoscere, create rete, perché non dovete essere isolate, sennò questa terra vi annulla. E tutto questo non tanto per noi suore, ma tanto per dare forza e fiducia e speranza a queste ragazze. Sono loro a rischiare, perché il coraggio di uscire, di lasciare quel posto, è una perdita immensa di denaro per gli sfruttatori. Quando non eravamo ben conosciute, 3 ragazze erano state riprese dalla criminalità e hanno subito delle violenze inaudite. Ma a distanza di tempo tutte e 3 hanno avuto di nuovo la forza e il coraggio di ritornare e oggi anche loro felici e fate una loro famiglia.
Una bella vittoria.
Sì, non c'è gioia più grande vedere il sorriso riaffacciarsi sul volto di queste ragazze.
FM, la Radio Vaticana in diretta. Monia Parente al microfono. Ora lasciamo la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini per il commento al Vangelo di domenica prossima, terza del tempo di Quaresima. Ascolteremo un brano dal Vangelo secondo Giovanni. Siamo nel capitolo 2, versetti 13-25. Il brano è molto noto e ci presenta un Gesù inedito, un Gesù che sembra farsi cogliere da uno scatto d'ira. Don Fabio, ma è proprio così?
Ecco, noi continuamente abbiamo il problema di leggere i Vangeli con delle precomprensioni, che sono le prime impressioni, e anche una serie di letture stereotipate. Innanzitutto noi dobbiamo inquadrare un po' perché questo testo si legge in questa domenica, in questa terza domenica di Quaresima. Noi stiamo andando verso la Pasqua e viene letto il testo che è dal Vangelo di Giovanni. Mentre gli altri evangelisti pongono questa scena così drammatica al termine dei Vangeli come quasi una chiusura dell'avventura pubblica di Gesù, proprio quando tutto ciò farà suscitare lo scontro frontale con le autorità religiose di Gerusalemme, invece Giovanni ha tutta un'altra impostazione. Noi siamo al capitolo secondo. Questo capitolo secondo è formato da 2 parti. La prima parte sono le nozze di Cana, che è la prima manifestazione pubblica di Gesù, dove lui cambia l'acqua in vino, prendendo l'acqua da un rituale ebraico, l'acqua delle giare della purificazione dei giudei. E come ha iniziato a manifestare la sua gloria ai suoi discepoli, e i suoi discepoli iniziano a credere in lui ancor più seriamente, ecco che lui parte dritto e filato verso Gerusalemme e va a celebrare una Pasqua. La Pasqua annetteva dei riti di preparazione. La Pasqua annetteva, per esempio, il rito degli azimi, dove, nella ritualità proprio casalinga, domestica, si faceva il rito degli azimi, dove venivano cercati i lieviti vecchi. Bisognava pulire la casa da tutto quello che era il lievito vecchio del pane antico, perché bisognava entrare nella novità della Pasqua. Non abbiamo il tempo di approfondire questo fatto. Infatti proprio resta un po' anche nella nostra tradizione, più che altro anche perché tutto ciò corrisponde con l'inizio della primavera e anche un cambio di assetto domestico, la tradizione delle pulizie di Pasqua o cose di questo genere. Vale a dire, c'era un prepararsi alla Pasqua e Gesù celebra il rito della preparazione alla Pasqua con questo atto, che è il classico atto di un profeta. Ecco, torniamo a dire, non è che Gesù fa una cosa completamente inaudita, assurda, mai sentita, ha perso le staffe, ha perso il controllo. No, Gesù sta facendo un atto profetico, come ne abbiamo molti nell'Antico Testamento. Possiamo ricordare di oggetti spezzati, mura abbattute o cose simili, gesti molto duri, gesti dove il profeta veniva in nome di Dio a denunciare una situazione, a annunziare un cambiamento, a comunque porre una rottura che veniva dalla volontà di Dio. Ecco che Gesù fa questo atto, che è un atto di purificazione. È un atto in cui lui trova gente che vende buoi, pecore, colombe e cambia monete. Cosa vuol dire tutto questo? In realtà tutte queste attrezzature erano necessarie al culto di Gerusalemme secondo quello che era un sistema di ritualità, di sacrifici, di offerte che dovevano essere fatte in una ben precisa moneta, e lui blocca tutto questo, rovescia i tavoli dei cambiavalute, appunto, e tutto questo commercio. Infatti dice: portate via queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato, dice la traduzione. La parola è proprio in greco è emporio, cioè emporeuomai è un verbo che indica l'entrata, l'uscita, il fatto di i movimenti, proprio i movimenti economici, le entrate, il mercato, un luogo dove si guadagna. Ecco, la casa di Dio è diventata un luogo dove si guadagna. Ma a cosa sta facendo riferimento il Signore Gesù in questo momento? I discepoli ricordano che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Ecco, questo zelo che è una tensione vitale verso le cose di Dio, una tensione, un amore, una cura, essere particolarmente attenti alle cose sante, essere attenti alle cose che valgono. Ecco, questo richiede che uno butti via qualcosa. Questo senso di purificazione, che è legato anche alla Pasqua, che è il cambiamento, è l'uscita. Infatti questo testo noi lo leggiamo adesso proprio per prepararci alla Pasqua, per vivere questo tempo qui, questo tempo in cui rovesciare i tavoli di cambiamonete, in questo tempo in cui buttare via tutta questa paccottiglia che prende il posto di un'altra cosa. Dice: portate via queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. Quello che doveva essere un luogo del Padre è diventato un mercato. Questo fatto, questo evento, a cosa veramente puoi fare riferimento? Noi dobbiamo continuare a leggere, e abbiamo proprio l'apice del testo quando abbiamo questa parola profetica, perché logicamente i giudei prendono la parola e si adirano, perché quel giorno Gesù non ha fatto guadagnare nessuno sulla spianata del Tempio. E allora diciamo così che gli chiedono come si permette di fare queste cose qui. E lui dice questa frase enigmatica: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Ecco che siamo passati dalla casa del Padre al tempio che avrà un destino, sarà distrutto e sarà ricostruito. Ed è molto interessante ricordare che chi distrugge sono loro che gli stanno parlando, chi ricostruisce è lui. Tutto questo ci porta a questa presa in giro che gli fanno: sì, questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere. Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Ecco che qui iniziamo a decodificare, iniziamo a capire che l'Evangelista ci vuole far capire qualcos'altro. Gesù sta facendo, diciamo appunto, un rito di purificazione, sta cacciando via cose che non sono adatte in un luogo che doveva essere casa del Padre. E questo tempio, in realtà, che ha bisogno di questa purificazione, è esposto a questa distruzione, è esposto a questa violenza, perché c'è chi non accetterà questa purificazione, c'è chi non accetterà che le cose vengano fatte secondo il Padre, secondo la destinazione autentica di questo appunto tempio. Ma c'è il collegamento: il tempio è il corpo del Signore, il tempio è il suo corpo, questo corpo di cui lui sta in realtà parlando, ma in questo momento E l'Evangelista ci dice che i discepoli capiscono questo dopo la sua risurrezione. Allora questo fatto bisogna capirlo ancora meglio, ma l'Evangelista ce l'ha messo qui. Infatti noi ci stiamo preparando la Pasqua, dobbiamo capire che questo è il dramma in cui dobbiamo entrare nel dramma di questo scontro, di questo purificare, che però susciterà violenza, susciterà aggressione. Ma noi dobbiamo ricordare che il testo termina con un accenno a qualche cosa che sembra spurio, ma è in realtà centrale, è il termine del capitolo. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome, ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli, infatti, conosceva quello che c'è nell'uomo. Allora noi abbiamo questo passaggio a tre tappe. Il Tempio è da purificare, ma il Tempio è il corpo di Gesù, e per cui il corpo dell'uomo diventa una realtà che ha da essere messa in analogia con il Tempio, e lui sa cosa c'è nell'uomo. Ecco che capiamo che questo Tempio da purificare è il cuore dell'uomo. Noi dobbiamo vivere questa avventura della Quaresima preparandoci a questo scontro, che non è uno scontro morbido. Non si dà Pasqua senza angelo sterminatore, non si dà Pasqua senza Mar Rosso che vivifica l'uomo nuovo e uccide l'uomo vecchio, non si dà Pasqua senza cacciare il cambiamonete, il mercato, l'avidità, il possesso. Questo testo giovanneo piuttosto peculiare, anche e soprattutto sul rapporto con il denaro, perché qui si parla veramente di un luogo di mercato, fare delle cose di Dio un luogo di guadagno. Ecco, bisogna entrare in combattimento. La Pasqua che ci vuole portare alla vita nuova richiede questa tragedia, la perdita di qualche cosa, la purificazione di qualche cosa. Certo che Gesù è nitido, è netto, è forte, come lo è nelle relazioni personali, dove, non dimentichiamo, Gesù non è uno che faccia sconti, non è uno che si relazioni alle persone in maniera accondiscendente, contratta le condizioni, no, assolutamente no. Il Signore Gesù porta la vita ed è incompatibile con la morte, porta la verità ed è incompatibile con la menzogna, e non ha nessuna forma di trattativa con queste realtà. Ecco che noi dobbiamo prendere da questo testo la forza, il coraggio di rovesciare i tavoli dei cambiamonete, di scacciare le cose che sono nel nostro cuore. Egli sa cosa c'è nel nostro cuore ed è venuto a fare questo gesto perché il nostro corpo divenga questo corpo distrutto e risorto, purificato, passato per questa sofferenza dell'azzeramento, sofferenza della rinuncia, sofferenza del sacrificio. Ne abbiamo bisogno. Non c'è vita nuova senza rottura con la vita vecchia. Veramente l'uomo, con il suo amore per le cose, per i beni, distrugge il Tempio di Dio, ma in Dio questo Tempio può essere ricostruito, risorto. Lasciamoci ammaestrare dalla disciplina della Quaresima, che ci vuole portare alla vita vera, che ci vuole allontanare dalla morte e dalla menzogna.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie anche a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, appuntamento a martedì prossimo. Naturalmente buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana in diretta.